Sistema il computer su una pila di libri, in modo che la videocamera sia leggermente più in alto della tua testa, diciamo all'altezza dei capelli, e puntala verso gli occhi. Quindi, prendi una lampada alta e posizionala accanto al computer, sul lato del viso che ritieni migliore. La lampada dovrebbe essere in linea con o leggermente dietro il computer, in modo che la luce cada bene sul tuo viso. Infine, appoggia dei fogli di carta o una tovaglia bianca sul tavolo a cui sei seduto, ma assicurati che non si veda nell'inquadratura. Servirà a catturare un po' di luce in più e a farla rimbalzare sul tuo volto. Metti un po' di cipria e voilà!
Nei primi giorni di lockdown, quando Zoom è diventata la parola più pronunciata al mondo subito dopo Covid, lo stilista Tom Ford ha affidato a Maureen Dowd, famosa giornalista del New York Times, i suoi consigli su come apparire bene in una videochiamata. C'era bisogno di farsi vedere, e non semplicemente di farsi vedere ancora vivi mentre il virus imperversava, ma di mostrarsi, di rappresentarsi al mondo anche dal tinello di casa o da un angolo ricavato nella stanza dei bambini, così come avevamo fatto fino a quel momento, in maniera più o meno disinteressata, in ufficio, nelle aule di scuola o di tribunale, o perfino mentre andavamo a fare la spesa.
Abbiamo assistito all'inversione di una tendenza tradizionale, secondo cui la casa era il luogo intimo, riservato, nascosto agli occhi degli altri, mentre la città era il naturale palcoscenico su cui entrare in scena. Con la pandemia questa scena si è ribaltata, perché la casa si è fatta l'unico palcoscenico possibile, un set nel quale mettere in mostra noi stessi nelle relazioni con il mondo esterno. Al punto che non avremmo avuto bisogno di un designer di interni, quanto di uno scenografo teatrale, capace di individuare gli oggetti simbolici della nostra identità o quelli che giudicavamo importanti per raccontare agli occhi del mondo una determinata idea di noi, disponendoli nello spazio in maniera inedita. La casa ha perduto idealmente le proprie pareti, mentre gli schermi del computer o del telefono si sono trasformati definitivamente in quello sguardo di medusa ipnotico necessario per farci sentire vivi e in contatto con gli altri. Ma il rischio che questi rettangoli di metallo e silicio ci trasformassero in statue di pietra è stato fortissimo, visto il tempo infinito che abbiamo passato davanti a loro.
Anche in questo, la pandemia è stata un'opportunità per il futuro, dal momento che lavoreremo sempre di più da casa in modo agile. Abbiamo avuto la possibilità di scegliere le luci, gli abbinamenti e i colori per esibire la parte migliore di noi. E in generale, abbiamo scoperto quanto sia importante l'abitare, non solo in senso architettonico e spaziale, ma anche nel significato di vestirsi e comportarsi, in virtù di una comune radice delle parole. Gli abiti non si limitano a depositarsi sull'essere umano, ma ne plasmano il corpo e lo foggiano fin nel suo intimo, ha scritto l'antropologo Francesco Remotti in una raccolta di saggi pubblicata da UTET. Concentrarsi dunque sulle case degli uomini, sui modi in cui essi abitano il mondo, significa considerare le maniere con cui danno forma alla loro umanità più intima. Io sono Carlo Annese.
Io sono Luca Molinari.
E questo è Le case di domani. Come vivremo e dove abiteremo dopo il Covid? Un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole.
Io ho notato che la gente si costruiva degli sfondi che andavano dalla libreria, abbastanza bizzarri. Molte volte mi divertivo anche a vedere che tipo di libri stavano leggendo, come era fatta la loro biblioteca.
Margherita Palli è una delle più importanti scenografe italiane. Ha lavorato con i più grandi e in decine di opere liriche e spettacoli memorabili. Dal regista Luca Ronconi in teatro all'architetto Gae Aulenti per il progetto del Musée d'Orsay di Parigi.
Era abbastanza buffo gli spazi che si erano creati, i politici piuttosto che i virologi, perché erano degli spazi veramente banali, come dire, non riesco a rappresentare quello che sono veramente. Mentre notavo, i miei studenti, per esempio, si erano tutti costruiti, anche in cucina cercavano di raccontare delle cose più interessanti.
La casa editrice inglese Penguin, quella che pubblica i classici in formato tascabile, ha chiesto a Thatcher Wine, il più grande esperto di biblioteche casalinghe, nel senso di scaffali riempiti ad arte più che di libri letti o da leggere, di creare delle librerie di credibilità. Le ha fatte fotografare e poi le ha rese disponibili sul proprio sito come sfondi per le call. Scansie a tema, il lettore onnivoro, lo scopritore di tendenze o l'amante dei pesi massimi della letteratura, con tanto di suggerimenti di arredo. Per esempio, mostra una copertina di fronte su ogni ripiano, oppure allinea i libri su due terzi dello scaffale, alternandoli da destra e da sinistra, per creare lo spazio per un vaso africano o per la foto dei tuoi figli. Tutto apparentemente casuale, ma in realtà studiato al millimetro, in base a una proporzione tra superficie coperta dai libri e dimensioni del proprio ego. Chiunque vede la tua biblioteca non osserva solo la produzione creativa degli autori, spiega Thatcher Wine, sta guardando la storia della tua vita scritta sugli scaffali attraverso i libri che hai scelto di conservare ed esporre. Un po' come accade appunto con una scenografia.
Costruire una scena per uno spettacolo è entrare nella drammaturgia del testo. Io lavoro molto sulla pianta degli spettacoli, perché uno spettacolo è fatto di esseri umani viventi che si spostano nello spazio, quindi interagiscono con le nostre cose proprio in pianta. Quando tu fai uno spettacolo, anche nei teatri moderni, c'è chi lo vede dall'alto e chi lo vede di fronte, quindi devi proprio tener conto di questa cosa, che quell'essere umano, per esempio se pensiamo ai vecchi teatri ottocenteschi, la Scala, chi guarda dal loggione vede quasi solo la testa, la faccia, ma vede delle persone che interagiscono con lo spazio. Quindi per me la cosa più importante è il rapporto del passo dell'uomo in rapporto agli oggetti che costruisco.
La scenografia domestica a cui siamo stati obbligati dal Covid ha avuto un duplice effetto. Il primo è che la costruzione del nostro set è stata la sublimazione di quello che facciamo ormai ogni giorno su Instagram e in maniera ancora più spinta su LinkedIn, il social media professionale. Cioè offrire di noi un'immagine perfetta, vincente, per cui non ci accontentiamo semplicemente di fare bene qualcosa, ma dichiariamo di esserne onorati, orgogliosi, e ovviamente non contempliamo la possibilità di un fallimento.
Ma dobbiamo fare molta attenzione, perché si tratta di strumenti ambivalenti che pensiamo di usare, ma che ci posseggono. Il mio amico filosofo Emanuele Coccia, che abbiamo citato spesso in questi episodi, nella sua Filosofia della casa ha scritto una cosa illuminante a questo proposito. Facebook o Instagram incarnano un paradosso, quello di una realtà che ha bisogno di essere interpretata, messa in scena, che deve diventare finzione per essere più reale di quanto non sia, è quello di una finzione che non serve a portare l'immaginazione in un altrove, verso mondi sconosciuti o vite diverse, ma che deve permettere a chi immagina di coincidere il più possibile con ciò che è. La vita si fa autofiction, che serve a diventare ciò che si è. Il soggetto è il custode di questo paradosso. Da un lato è il drammaturgo di una vita reale, il cui teatro coincide con il mondo sotto gli occhi di tutti. Dall'altro è l'interprete della propria esistenza, di una vita scritta e composta anche dagli altri.
Il secondo effetto di questo palcoscenico casalingo è in realtà una provocazione ironica che ho raccolto da Marco Rossi, scenografo degli spettacoli di Stefano Massini e delle ultime produzioni del Piccolo Teatro di Milano, compreso il monumentale M, il figlio del secolo. Domani, dice Rossi, gli sfondi degli angoli dedicati alle call potrebbero diventare simili alle zone miste delle partite di Serie A, dove allenatori e calciatori vengono intervistati davanti a grandi pannelli pieni di marchi e di sponsor.
Sì, questo sarebbe... potrebbe esserci, non so, gestori telefonici, gestori di internet che potrebbero nel loro pacchetto mettere uno sfondo elettronico oppure con... diciamo sconti sul contratto, e quindi, però per adesso per fortuna non se ne vedono.
La rappresentazione del sé è stata estremamente interessante durante il periodo del lockdown dal punto di vista quasi antropologico e culturale.
Questo invece è Antonio Mancinelli, giornalista colto e geniale, storico della moda e del costume, che a gennaio del 2022 ha pubblicato con Susanna Ausoni L'arte dello styling, come raccontarsi attraverso i vestiti. Un saggio da leggere come un manuale.
Perché da un lato sicuramente c'è stata una rappresentazione, un'autorappresentazione in cui c'è stata anche una certa quale indolenza, soprattutto nei primi mesi, perché ovviamente eravamo slegati da tutta una serie di soluzioni vestimentari che sono, non so, legate alla tradizione di, non so, andare in determinati uffici, in determinati luoghi, e questo ha permesso in qualche modo di creare nuovi codici di abbigliamento molto più rilassati.
Secondo una ricerca di Cotton Incorporated, la richiesta di abiti confortevoli è salita nelle abitudini d'acquisto dal 63% del 2020 al 74% del 2021. Forse la nuova normalità che in questa serie di podcast stiamo cercando di prevedere farà finalmente scomparire un po' di quella sciatteria da lockdown che si era diffusa come un virus. Antonio Mancinelli in realtà preferisce chiamarla in un altro modo, decisamente più elegante del mio.
Si può parlare di raffinata semplificazione, ma assolutamente non di rinuncia, perché comunque credo che la moda è a metà fra il desiderio e la necessità e quindi si colloca in quella dimensione psicologica. Chanel diceva una frase bellissima a proposito del lusso, delle cose belle: il lusso diventa una necessità quando la necessità finisce. E quindi, secondo me, di moda ci sarà sempre bisogno, così come ci sarà sempre bisogno di sguardi nuovi, perché comunque la ricerca della novità è insita nel concetto stesso di moda.
La pandemia ha avuto un effetto potente distorto nella relazione tra noi e il nostro corpo. Da una parte, la totale assenza di contatto, olfatto, sapori e dei sensi in generale. Il corpo era sotto attacco, fragile e vulnerabile. La mancanza di vita pubblica ci ha obbligato a guardare più a noi stessi, alla salute e alla forma fisica. Ma dall'altra, quel mezzo busto in scena davanti al mondo in modalità on ci ha imposto di concentrarci sul volto, sulla postura, su uno sguardo verso un frammento ridottissimo di universo. Insieme, la mancanza di una reale vita sociale ha avuto un effetto potente sul nostro modo di vestire e di raccontarci verso l'esterno. Il distanziamento sociale ha messo il nostro corpo in modalità mute, nel contatto con gli altri, ma anche nella percezione di noi stessi. Affondati nelle poltrone dei nostri soggiorni, di cui abbiamo imparato a memoria ogni angolo, ci siamo incupiti dentro tute e pigiami che hanno spento sul nascere qualsiasi accenno di seduzione.
Il modello femminile classico, quello delle top model, è scomparso, ha scritto proprio Antonio Mancinelli su Atlante, il magazine culturale dell'Istituto Treccani. E si è accentuata la tendenza che si basa sull'idea di agender, cioè dell'annullamento di genere, per cui gli abiti sono diventati unisex. Tanto che Ellen Barrett, una delle giornaliste di costume più acute in Gran Bretagna, all'inizio del 2022 si è chiesta con sollievo sul Financial Times: adesso posso finalmente vestirmi felice?
Il modo di rappresentarci al mondo attraverso i vestiti ha conosciuto da un lato questa sorta di momento di relax, quindi di loungewear. Per loungewear noi intendiamo tutto quello che ha a che fare con l'abbigliamento da casa, ma non necessariamente di livello basso, e quindi può anche essere, non so, la bellissima tuta in cashmere o la vestaglia particolarmente ricamata. E quindi in questa dimensione di domesticità e nello stesso tempo anche di seduzione sono state poi trovate delle soluzioni anche personali molto interessanti e anche in qualche modo fortemente identitarie, anche nel momento in cui si era costretti per l'appunto a potersi vedere soltanto a distanza.
Il rapporto della Coop su economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani ha esaminato anche questo aspetto ed è arrivato alla conclusione che dopo l'esperienza del Covid il 35% delle persone sarà propenso ad acquistare più abiti sostenibili, cioè che rispettano sia l'ambiente sia i lavoratori che li hanno prodotti. Il 32% opterà per vestiti che durino più di una stagione, il 22% sceglierà abbigliamento fatto in casa. E non solo loro. Anche gli stilisti hanno cominciato a ragionare su un nuovo concetto di comfort.
Per esempio, delle sfilate a Milano che si sono svolte per il prossimo autunno-inverno, dalle collaborazioni fra maison del lusso con maison prettamente del mondo sportivo. E questo dà luogo a abiti e abitazioni, in qualche modo, del corpo che sono un ibrido tra quello che è il patrimonio sartoriale italiano e invece un concetto di comfort, proprio di abitazione del corpo, che in un certo senso, secondo me, è un'eredità di ciò che abbiamo passato. Quindi sicuramente non potevamo ripetere o rimetterci nei panni e i panni del periodo del lockdown, ma dall'altro lato non potevamo più rinunciare a un certo tipo di confortevolezza e anche di possibilità di essere a proprio agio con il proprio corpo, più o meno modificato anche dal Covid, dentro i propri vestiti.
La relazione tra abito e abitare è irrinunciabile e non ci abbandonerà mai. Si tratta di una condizione intima e profonda, una soglia sottile in cui casa e città si incontrano, armando la nostra pelle di un paesaggio portatile, personale e insieme condiviso con gli altri. L'abito è quel frammento di domesticità che portiamo in città e che parla di noi pubblicamente. Non a caso nella cultura borghese esisteva l'abito da appartamento, da usare unicamente in privato. Abitudine nata per non portare la polvere negli ambienti domestici, ma poi simbolicamente sopravvissuta per distinguere tra la maschera pubblica e il piacere silenzioso di un abito personale gelosamente coltivato. Ma l'irrompere del mondo esterno in maniera così totalizzante e pervasiva nelle nostre case ha imposto delle difese naturali. Gli spazi più intimi, come il bagno e la camera da letto, sono stati celati di sguardi indiscreti, mentre il resto della casa è diventato un paesaggio fluido, pronto a essere modificato a seconda delle esigenze.
Io ritengo che più che spazi con maggiore importanza si è manifestata proprio l'esigenza di ricavare spazi che chiamerei imprevisti in spazi abituali, dove svolgere attività diverse in condivisione spesso forzata con gli altri componenti della famiglia.
Lei è Roberta Durando. Nell'inverno del 2021 è stata chiamata dalla Fondazione per l'Architettura dell'Ordine degli Architetti di Torino a tenere un corso di interior design su come ridisegnare gli spazi post-Covid a partire dalla rigenerazione individuale.
Quindi in questo caso entra il concetto che io reputo importante in tutto quello che io faccio, di considerare la casa come una terza pelle. Noi abbiamo la nostra pelle naturale, la seconda sono i nostri vestiti, e la terza pelle è la casa, e quindi intesa come pelle non possiamo prescindere dall'aspetto emotivo che lei può avere e che ci può trasmettere.
Le fiere di settore che hanno anticipato il Salone del Mobile di Milano 2022 hanno già dato alcune indicazioni interessanti in questo senso. A Casa Idea, a Roma, i materiali dominanti sono stati legno, metallo e vetro. Il minimalismo delle forme ha lasciato il passo alle curve, ai trapuntati e ai velluti che danno un'idea di maggior comfort. I living di domani si potranno colorare di rosso, giallo ocra, blu, magenta e verde oliva, proprio per accompagnare la trasformazione di alcuni spazi domestici in cui ambientare la nostra nuova vita. Anche in questo caso, il cambio di marcia è stato determinato dalla pandemia e lo conferma la scenografa Margherita Palli.
Ha trasformato proprio le nostre abitudini e forse ha fatto sì che la gente voglia delle case un po' più belle, ma non belle perché ricche o preziose, ma più curate rispetto a noi stessi, cioè che la casa diventa una cosa dove devo starci, dove mi rappresenta, dove magari mi viene voglia di cambiare la libreria piuttosto che la poltrona, perché sto seduta lì tanto tempo.
Mentre registravamo, la signora Palli raccontava che durante il lockdown è stata testimone di un incredibile via vai in un grande magazzino del fai da te vicino a casa sua. In quel periodo, in effetti, uno studio commissionato da TaskRabbit, una piattaforma di problem solving nel bricolage, ha calcolato che un italiano su due ha iniziato a dedicarsi a piccole riparazioni e lavori domestici. Il 65% degli intervistati si è scoperto molto più attento al riutilizzo degli oggetti, più a Roma che a Milano, in verità, e soprattutto tra i boomer, cioè le persone della mia generazione. Il 36% dei millennial, invece, ha dichiarato che se un elettrodomestico si rompe, decide di cambiarlo, senza pensare a una possibile riparazione. In generale, gli uomini si sono dedicati soprattutto al montaggio di mobili nuovi, mentre le donne si sono concentrate in prevalenza sul giardinaggio indoor. Chiusa parentesi, torniamo da Roberta Durando.
Dovremmo tener conto in tutte le nostre progettazioni del fatto che molto spesso ci potrà essere l'occasione di far convivere delle situazioni, o soprattutto tutta la superficie della casa va considerata come superficie utile da poter sfruttare al massimo per poterla vivere al meglio. Se ci troviamo in ambienti già costruiti, già definiti, possiamo pensare di andare a lavorare occupandoci di tutti quegli spazi che sono magari spazi di distribuzione della casa o spazi di passaggio che all'occorrenza possono modificarsi per poter diventare spazi cosiddetti di rigenerazione, spazi che mi piace chiamare spazi altri, ma non per sminuirli, anzi per dire proprio che esistono degli spazi diversi di cui dobbiamo tenere conto e che forse più che mai oggi dopo la pandemia ci siamo resi conto che sono necessari proprio perché sono quegli spazi che vanno a lavorare sulla nostra individualità e sulla nostra rigenerazione.
Una delle condizioni più interessanti della post-pandemia passerà attraverso un'idea fluida, personale e variabile di questi spazi di rigenerazione, ovvero ambienti nei quali potremo prenderci un momento di pausa e di cura minuta, semplice, dalla vita quotidiana. Nei mesi scorsi abbiamo imparato a riconoscere alcuni spazi in cui stare bene, ma solo per pochi attimi, e ne abbiamo acquisito una consapevolezza differente che prima liquidavamo distrattamente. Il benessere dei momenti semplici è stato, per molti, un dono inatteso dalla pandemia e ora non siamo più disposti a rinunciarvi. Un po' come accade con quegli abiti comodi che ci hanno accolto e ci hanno fatto sentire bene non solo nelle video call o con una relazione differente con il tempo in cui ci siamo abituati ad ascoltare un po' più di quello che si muove dentro di noi. Con il nostro corpo sotto attacco e i sensi deprivati delle loro naturali funzioni, abbiamo imparato a chiedere ad alcuni oggetti o luoghi minuti della casa, come una finestra, una seduta comoda, un balcone o terrazzo con del verde ben tenuto, un tappeto o un tessuto che avvolge uno spazio dove sostare, quelle caratteristiche di cura e piacere che sembravano essere svanite. E tutto questo, dopo averlo ritrovato nelle nostre case, lo cercheremo d'ora in poi anche nei luoghi di lavoro e negli spazi della nostra vita pubblica.
La soddisfazione dei cinque sensi può essere un metodo da seguire per una progettazione fatta bene. Io devo andare a esaltare l'idea di rigenerazione e quindi devo lavorare con la verità. E l'ambiente stesso non mi deve mentire. Quindi il materiale deve essere vero, il colore deve essere il più naturale possibile. Ci sono pigmenti ormai che sono fatti con pigmentazioni naturali e che quindi fanno sì che il colore stesso diventi morbido, diventi avvolgente, a prescindere dal tono e dalla saturazione che gli va a dare. Non affatica l'occhio e mi avvolge in modo più naturale. I materiali e i cinque sensi a quel punto rimangono soddisfatti e in equilibrio tra loro.
Quella di cui parla Roberta Durando è la condizione di ogni buona architettura. Ma è evidente che in quest'ultimo decennio l'attenzione alla verità e alla qualità ambientale dei materiali si è fatta progressivamente decisiva dalle nostre scelte e in una sensibilità collettiva che ormai si è consolidata. Siamo sempre più interessati al peso ecologico delle materie usate e a una relazione più sincera e immediata con quello che ci circonda e che abitiamo. La pandemia non ha fatto che accelerare un processo in corso e che, a mio avviso, non ha via di ritorno.
Se ci hai fatto caso, però, con il diffondersi del lavoro agile e delle riunioni di famiglia su Zoom, i nostri corpi sono stati tagliati a metà, così come le nostre case. Sono scomparsi scarpe, gonne e pantaloni, in qualche caso sono diventati anche virali i video di personaggi più o meno famosi collegati in mutande e calzini, ma non si sono più visti neanche i pavimenti, le sedie e tutta una serie di accessori che non fossero ad altezza di videocamera.
È l'inquadratura selettiva di Tom Ford che abbiamo sentito descrivere all'inizio. Un'inquadratura schiacciata sul nostro sguardo e su pochi dettagli da incipriare per bene, che ha cancellato tutto il resto in una sorta di gioco magico che moltiplica all'infinito le relazioni sempre più ambigue tra privato e pubblico, visibile e non accessibile, intimo e collettivo, reale e immateriale. Ma questo, credo, sarà sempre di più il paesaggio metropolitano che abiteremo nei prossimi decenni.
Per ora, questo è già il paesaggio tipico delle prime rappresentazioni del metaverso creato da Mark Zuckerberg, in cui le ricostruzioni 3D che dovrebbero essere i nostri alias sono tagliate a metà, appunto. Non tengono in considerazione le gambe e i loro movimenti. In questo caso la motivazione è puramente tecnica, perché i principali visori per la realtà virtuale sono basati su sensori che monitorano con dei controller soltanto la testa e le mani. Ma non ho ancora capito se questo sia confortante oppure no. In ogni caso, è un'occasione per farci interrogare su quale sarà in futuro il rapporto tra spazio, corpo e tecnologia. Ed è quello che faremo nel prossimo episodio, perché anche una grande emergenza può essere un'opportunità. A presto! Le Case di Domani è un podcast di Carlo Annese e Luca Molinari, prodotto da Piano P con il sostegno di Gibus, pergole e tende per vivere alla luce del sole. www.gibus.it. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Giacomo Vaghi. Ha collaborato ai testi Cristina D'Antonio.